il libro della Genesi. Però il libro più antico, nel senso che è stato il primo libro a essere scritto, è stato il libro di Giobbe, anche se è più o meno in mezzo alla Bibbia, prima dei Salmi. E stasera parliamo dell'incarnazione. Vi faccio una lezione della Rema, così avete un assaggio della scuola biblica Rema. E sono riuscito a far combaciare una lezione con qualcosa che sarebbe di interesse per tutti quelli che vengono al servizio. E allora la lezione è l'incarnazione. E vorrei in un paio di minuti farvi un quadro ampio e darvi un po' di background, come si dice, un po' di contesto per parlare dell'incarnazione. Dio ha creato l'uomo e Dio ha dato all'uomo dominio. E poi questo riassunto che faccio fa bene agli studenti, così si ricordano che domande facciamo. L'uomo è caduto. Quando l'uomo è caduto, in pratica ha dato il dominio suo a Satana. Satana è diventato il Dio di questo mondo. Dio adesso ha un problema da risolvere. Il problema da risolvere è come redimere l'uomo. Come fa? Perché ha dato autorità all'uomo. Dio mantiene la sua parola. Dio non è come me, come te, che diciamo qualcosa e lo diciamo magari a metà o sopra pensiero. Quello che Dio dice lo intende dire, per cui ha dato dominio all'uomo e c'è un termine di scadenza. Il termine di scadenza quando è? Solo Dio lo sa. Quando tornerà un giorno, lo crediamo questo tutti, Gesù tornerà. Allora non sarà più l'uomo avere dominio, non sarà più Satana avere dominio, sarà lui avere dominio e autorità. E lui stabilirà il suo regno letteralmente in terra. Ancora non ci siamo però, questo è ancora nel futuro. E Gesù ha detto, quando i discepoli gli hanno chiesto quando è che questo accadrà, Gesù ha detto ai discepoli: non è da voi sapere quello che Dio ha stabilito nei suoi tempi, però voi intanto andate e predicate il Vangelo, guarite gli ammalati, scacciate i demoni, liberate le persone. E allora Dio, fino a quando tornerà, non è stato lì a far niente. Il pupillo della sua creazione, il viceré a cui ha dato l'autorità, è caduto. E il momento in cui ha mangiato del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ha disubbidito a Dio, subito è cambiato, perché è scappato dalla presenza di Dio, ha perso il diritto di andare a Dio, e l'uomo si sentiva in colpa e si sentiva inferiore, si sentiva pieno di paura, perché ha detto: ho avuto paura e mi sono nascosto. Allora Dio, che è non solo giusto ma è anche misericordioso, ha provveduto a una soluzione a questo problema e ha fatto subito una promessa per redimere l'umanità. Ha detto al serpente, quando ha parlato al serpente, ha parlato a Satana e gli ha detto: un giorno verrà il seme della donna che ti schiaccerà la testa. E stava parlando di Gesù, ovviamente. Giobbe, che è il libro più antico della Bibbia, lo ripetiamo, Giobbe si pone questo problema, dice: come può un uomo avvicinarsi a Dio? Cioè Giobbe sta dicendo: ho dei guai, ho dei problemi, vorrei pregare, vorrei parlare con Dio, ma io mi sento ingiusto, come faccio a sentirmi giusto davanti a Dio? Allora vediamo un paio di questi versi, perché nel libro di Giobbe, l'avete trovato il libro di Giobbe? Per esempio capitolo 9, che sono dei versi interessanti, Giobbe 9:25 dice: i miei giorni passano più veloci di un corridore, fuggono via senza vedere alcun bene. È vero questo, che i giorni passano in fretta? Assolutamente. Ho 51 anni e sono passati molto in fretta. Ho parlato con mia figlia prima perché adesso Laura in questo momento è in aereo e sta andando da Tulsa a Toronto per andare da mia mamma, cioè sua nonna, resterà lì un paio di giorni e poi, gloria a Dio, tornerà la settimana prossima. E siamo molto felici, non vediamo l'ora di rivederla. E allora lei mi ha chiamato perché non sale in aereo senza pregare con papà. E allora abbiamo pregato, ho preso Debbie, Debbie era con me, abbiamo pregato io e lei. E ho una ragazza, una figlia di 20 anni, che viaggia in aereo in giro per il mondo. Il tempo passa in fretta, perché io mi sento poco più di 20 anni. Gloria a Dio. Anche tu? Chi si sente ventenne come me, trentenne? Ok. Va bene. Giorni passano più veloci di un corridore, fuggono via senza alcun bene, passano rapidi come navi di giunchi, come l'aquila che piomba sulla preda. Ora, Giobbe usava un linguaggio antico, noi non usiamo rapido come una nave, diremmo rapido come un razzo, che è come un aereo, però il concetto è quello. Nel verso 27 dice, se voglio dimenticare il mio lamento, deporre il mio aspetto triste e mostrarmi contento, mi spavento per tutti i miei dolori, e so bene che non mi riterrai innocente. Giobbe sta parlando a Dio, che dice, io, tu non mi ritieni innocente, è convinto giustamente di essere indegno. Poi dice nel verso 29, se sono già condannato, perché affaticarmi in vano? Anche se mi lavassi, il verso 30, e mi pulissi con la neve e pulissi le mie mani con la soda, tu, Dio, mi getteresti nel fango di una fossa se le mie stesse vesti mi avrebbero in orrore. Cioè dice, non c'è niente che posso fare io. Poi Isaia l'ha detto in un modo più poetico, elegante, ha detto che la nostra giustizia sono come panni sporchi davanti a Dio. Ok? E Giobbe ragiona bene qui. Ora, Giobbe, ripeto, è il libro più antico della Bibbia. È interessante che il libro di Giobbe, la prima cosa che fa è stabilisce questo, che Dio è buono e Satana è cattivo. Satana distrugge, Dio è buono, se ti rivolgi a lui Dio libera. È strano che dopo 4.000 anni la Chiesa non ha ancora capito questo, è stata la prima cosa che Dio ha rivelato, perché Satana ha attaccato Giobbe, Giobbe si è rivolto a Dio, alla fine Dio l'ha ristabilito e gli ha dato il doppio. Non penso sia un messaggio difficile da capire, ok? Per cui il tema di Giobbe non è tanto perché il giusto soffre, quanto è Dio libera. Ok, quello è il tema di Giobbe. Però poi ci sono degli altri temi che sono delle correnti che si trovano, delle sottocorrenti. Una sottocorrente importante è questa, quella di come può un uomo essere giusto davanti a Dio. Perché poi alla fine Giobbe parla direttamente con Dio. Qui sta ancora lottando con se stesso. E allora fa delle osservazioni molto intelligenti, pensando che questo libro è stato scritto circa 4.000 anni fa, perché Giobbe era un contemporaneo di Abramo, era un contemporaneo dei patriarchi. E Giobbe dice nel verso 32, guardate che intelligente che è qui, dice, Dio non è un uomo come me, a cui possa rispondere e che possiamo comparire in giudizio assieme. Wow! Qui si sta parlando di incarnazione, perché un giorno Dio sarebbe diventato uomo, è diventato uomo. Però Giobbe dice, io non posso andare davanti a Dio, perché Dio non è un uomo come me, non posso dialogare e comunicare con Dio direttamente. E nel verso 33 dice, non c'è alcun arbitro fra noi che ponga la mano su tutte e due. Cos'è l'arbitro in una partita di calcio? È una persona neutra, ok, che gestisce due parti che sono una contro l'altra. L'arbitro, un'altra parola, è mediatore. Un mediatore è uno che sta in mezzo per riconciliare due parti che sono contrarie l'una all'altra. E qui Giobbe sta gridando per un mediatore. È il grido di Giobbe uomo, però è il grido universale dell'uomo per un mediatore. E dice, non c'è un arbitro, non c'è un mediatore che ponga la mano su tutte e due. Guardate come ha detto quello, perché un mediatore cos'è che fa? Un mediatore deve essere in grado di prendere la mano di Dio e deve essere in grado di prendere la mano dell'uomo e metterli insieme. Qual è l'unica soluzione per questo? Perché l'uomo è caduto e indegno non può avvicinarsi a Dio. Allora per forza il mediatore deve essere Dio, perché solo Dio può essere puro e santo abbastanza da appunto prendere la mano di Dio. Però non può essere solo Dio, perché deve essere un uomo, deve rappresentare l'umanità, deve essere un essere umano. Allora l'unica soluzione è l'incarnazione, è Dio incarnato, Dio in carne, Gesù Cristo che è 100% Dio e 100% uomo. E il verso 34, Giobbe dice: questo mediatore, o Dio, allontani da me la sua verga, cioè il suo bastone di giudizio, e il suo terrore non mi spaventi. Per cui Giobbe sta gridando per questo. Dice delle altre cose Giobbe, per esempio nel capitolo 25, Giobbe 25, guardate il verso 4, Giobbe 25, 4, dice: come può l'uomo essere giusto davanti a Dio? È una buona domanda. Ora, tu e io abbiamo la risposta a questo. Dimmi, rispondi alla domanda, come può uno essere giusto davanti a Dio? Dimmi come può. Accettando Gesù. Ma Giobbe non lo sapeva questo. Ripeto, il libro più antico si pone subito questa domanda: come può l'uomo essere giusto davanti a Dio? E come può uno, come può essere puro uno nato di donna? E c'è un modo che uno nato di donna sia puro, è con l'incarnazione, è l'unico modo. C'è nessun altro modo, perché ogni uomo nato da donna, in Romani 5 è spiegato molto chiaramente che il peccato è tramandato da Adamo e poi ogni generazione da padre a figlio. Per cui verso 6 Giobbe dice, ecco qui il verso, uno dei versi preferiti dei religiosi, quanto a meno l'uomo è un bruco e il figlio dell'uomo è un verme. Bruco è una larva di insetto, la larva di qualsiasi insetto è un bruco, per cui la larva, proprio una roba ridotta male, inefficiente, e verme, vermiciattolo, quella bestiolina antipatica senza zampe che striscia per terra, che vuol dire persona vile, abietta, spregevole, non vali nulla, sei un verme, mi sento un verme, fai schifo, tutte quelle cose lì, ok? Un verme, che Giobbe l'ha detto. E aveva ragione, ma nelle chiese cristiane uno che è nato di nuovo non dovrebbe mai citare questa scrittura, citare Giobbe e pregare così, siamo d'accordo? Giobbe era un verme e si sentiva condannato, ma uno che ha accettato Gesù non è un verme, caspitona, per cui Giobbe aveva ragione nel dire questo. Tu, se hai accettato Gesù, non pregare così, se tu dici così hai torto, Giobbe non ha peccato dicendo così. Perché Giobbe ha detto questo non ha peccato? Perché quello che ha detto era vero, è giusto, non aveva un mediatore, non era nato di nuovo, non aveva la soluzione, per cui poteva dire che era un verme. Ma se lo dici tu, pecchi, se lo dico io, pecco, perché sarebbe un disprezzare quello che ha fatto Gesù. Se sei un verme, cosa ha fatto Gesù? Cosa fa nel tuo cuore Gesù? Comunque, leggendo questi versi, è solo un assaggio, si capisce il perché delle religioni nel mondo. Perché le religioni, i templi, gli altari, i sacrifici, eccetera, di qualsiasi religione, cercano la soluzione a questi sentimenti qui, a questi problemi qui. Come faccio a avvicinarmi a Dio? E la religione cerca di coprire. E allora, per noi cristiani, grazie a Dio, Dio ha trovato la risposta e la soluzione a queste domande. Prima Timoteo, capitolo 2, il verso 5, la domanda, no, non c'è un arbitro, dov'è l'arbitro, dov'è il mediatore? Noi abbiamo la risposta. Prima Timoteo 2, 5 dice: c'è un solo Dio e c'è un mediatore tra Dio e gli uomini, che è chi? Cristo Gesù. Per cui, per noi l'incarnazione è una cosa straordinaria. Siamo sotto Natale, per cui è bello, è giusto, va bene studiare l'incarnazione. Per noi l'incarnazione è una cosa straordinaria, per Dio era una cosa assolutamente necessaria. E Giobbe è il primo ad esprimere questa necessità. Perché è necessario? Perché il mediatore che prende Dio per mano e prende l'uomo per mano non può altro che essere Dio incarnato, perché il mediatore deve essere un essere umano che è Dio, che è giusto davanti a Dio, che non è soggetto a Satana, che non è soggetto alla morte, che non è soggetto al peccato, in modo che può rappresentare Dio e manifestare la potenza di Dio agli uomini. Però non può essere solo Dio che appare. Perché per rappresentare l'umanità e identificarsi con l'umanità e sostituire l'umanità, prendere il posto dell'uomo, deve essere anche al 100% Dio. Per cui il mediatore, l'unica soluzione per questo mediatore può essere soltanto l'incarnazione. Non c'è altra soluzione se non l'incarnazione. Adesso andiamo al Vangelo di Luca per leggere tra i versi più teneri e stupendi che ci sono nella Bibbia. Quando leggo le scritture che hanno a che fare con l'incarnazione mi viene sempre una tenerezza, mi vengono le lacrime agli occhi, mi viene voglia di piangere, perché sono le scritture delicate, stupende, è un miracolo, vedi quando leggo del paralitico che Gesù ha detto alzati e prendi tu, e tu mi riempie di fuoco, di zelo, mi viene di tutto. Quando leggo invece l'incarnazione mi viene tenerezza, mi viene gioia, una gioia quieta, mi vengono le lacrime agli occhi, perché questo Gesù, abbiamo detto a lezione, c'era qualcosa di diverso a riguardo di Gesù, siamo d'accordo? Gesù è diverso dagli altri. Gesù, tu leggi Shakespeare o leggi Dante, non ti cambia la vita, vieni a contatto con Gesù e ti cambia la vita. Se prima sei triste, poi Gesù ti dà gioia. Se sei bugiardo, ti fa dire la verità. Se sei un ubriacone, ti libera dall'alcol. Se sei un fannullone, ti fa venire voglia di lavorare. Se sei ammalato, ti guarisce. Non so se mi spiego. Cioè, Gesù cambia la natura delle persone. C'è un qualcosa di diverso a riguardo di quest'uomo. E Satana sin dall'inizio ha cercato di attaccare la divinità di Dio. Scusate, la divinità di Gesù, intendo dire, di Dio incarnato, cioè Gesù. E ho raccontato agli studenti come a Toronto una volta sono stato a un incontro, era un incontro religioso per tutta la città, dove c'era un gruppo di lavoro, e allora c'era un vescovo cattolico, c'ero io come ministro protestante, c'era un rabbino, c'era un indiano del Nord America, era un capo di una tribù indiana, c'era un imam musulmano, c'era un sacerdote buddista, c'erano varie persone. E allora, finché si parlava del grande spirito nel cielo, si era tutti d'accordo. Parliamo del grande spirito nel cielo e dell'amore, siamo tutti d'accordo. Però poi, quando si tratta di parlare di Gesù che è Dio, lì non c'è più accordo. Gesù è una pietra d'inciampo. Perché anche i musulmani credono che Gesù era un profeta. Giusto? Credono che era un profeta. Ma anch'io credo che è un profeta. Gesù era apostolo, profeta, evangelista, pastore, dottore. Era un grande uomo, era un grande insegnante. Però è molto di più di tutte quelle cose. Gesù è Dio incarnato. Dio incarnato. E cambia la vita delle persone. E cos'è che lo rende diverso? È questo. È il fatto che è Dio incarnazione, vuol dire ricoprire di carne, essere in carne. Quando hai un'unghia incarnata, cosa succede? L'unghia va dentro la carne, giusto? Non è l'esempio più elegante, però si capisce, è un'unghia incarnata, in carne. Dio si è rivestito di carne. Giovanni 4:24 dice che Dio è cosa? Dio cos'è? Cos'è Dio? Okay. L'uomo cos'è? Spirito, anima e corpo. Ok? Quando nasce, quando un essere umano è concepito, come funziona la cosa? Lo spermatozoide fertilizza l'uovo, ok? Le cellule cominciano a moltiplicarsi e quella è la parte naturale. Cos'è che fa Dio? Dio mette lo spirito, crea uno spirito. Quando un essere umano è concepito, Dio crea uno spirito. Ok? Ce ne sono tante di scritture. Ecclesiaste 12:7 dice: la polvere ritorna alla terra quando muori, com'era prima, e lo spirito torna a Dio che lo ha dato, per cui Dio dà lo spirito. Quando, quando c'è una fecondazione umana, Dio dà uno spirito. Isaia dice: l'Eterno ha creato i cieli e li ha spiegati, Isaia 42:5. Ha disteso la terra e le cose che essa produce e dà respiro al popolo su di essa e dà vita a quelli che in essa camminano. Voi potete seguire gli studenti nel vostro schema, ok? Dio forma lo spirito. Zaccaria 12:1 dice: l'oracolo della parola del Signore riguarda all'Eterno e dice questo: Dio ha disteso i cieli, posto le fondamenta della terra e formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Per cui Dio forma lo spirito. Poi c'è un'altra scrittura che localizza le cose in modo ancora più preciso, che è il Salmo 139, che è stupendo. Davide dice nel Salmo 139, il verso 13 dice: tu Dio hai formato le mie interiora. Ok? Per cui proprio la parte fisica l'ha formata Dio, l'interiore, le viscere, gli intestini, le cavità del petto. Mi hai intessuto, ok? Intrecciato, intessuto, tessere nel grembo di mia madre, per cui è Dio che ha messo lo spirito. Verso 14: ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo, le tue opere sono meravigliose, io lo so molto bene. Ebrei 12:9 cosa dice? Che Dio è il padre di cosa? Degli spiriti. Ebrei 12:9. Dio è il padre degli spiriti. Per cui quando c'è una fecondazione nel naturale, ok? Le cellule cominciano a moltiplicarsi, l'embrione cresce e quello è il processo naturale che Dio ha creato. Quello va in automatico perché Dio l'ha creato. Il seme che riproduce secondo se stesso. Cosa fa Dio però nel caso dell'essere umano? Crea uno spirito nuovo. E poi quelle cose insieme, le cellule che si moltiplicano nel tuo spirito, danno vita a un'anima unica che sei tu. Anima, la personalità, il carattere che sei tu, una combinazione dello spirito che Dio ha creato e delle cellule, dei geni che si sono moltiplicati e che sono stati tramandati. Nell'incarnazione, okay, Dio non ha violato questo principio in modo estremo, cioè non ha fatto qualcosa che era da marziani, diciamo, ok? Quello che ha fatto è questo: invece di creare e di formare uno spirito nuovo, ha messo se stesso nel grembo di Maria. E Gesù Cristo è spirito, anima e corpo, come tu sei spirito, anima e corpo. Solo il suo spirito non è uno spirito che Dio ha formato e creato dal nulla, perché tu prima di essere concepito e prima che Dio ti desse uno spirito non esistevi. Ok? Non esistevi. Tu sei eterno non perché sei sempre esistito, ma perché da quando sei stato concepito esisterai per sempre. Gesù invece esisteva prima del concepimento, è sempre esistito, perché è Dio. E prima di incarnarsi era nella forma di Dio. Paolo ha scritto nella lettera agli Efesini. E allora, nel caso di Maria, Dio invece di creare uno spirito nuovo, ha preso se stesso che è spirito e si è messo nel grembo, si è incarnato nel grembo di Maria. Per cui Gesù è spirito, anima e corpo. Però è spirito con la S maiuscola, perché tu e io siamo uno spirito con S minuscola. Dio invece è spirito, S maiuscola, e è spirito, anima e corpo. Luca capitolo 1, il verso 26. Ci siete in Luca 1, 26? Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, il nome della vergine era Maria. L'angelo entrato da lei disse: salve, grandemente favorita, che vuol dire piena di grazia, graziata. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne. Quando lo vide, ella rimase turbata alle sue parole e si domandava cosa potesse significare un tale saluto. Noi dobbiamo ridimensionare come vediamo le persone nella Bibbia. Perché no, noi facciamo i super spirituali, Dio mi è apparso, ho sentito un vento e io ho detto sì Signore, eccomi qui, usami, adesso sono l'uomo potente di Dio. Tutti quelli che Dio ha chiamato nella Bibbia avevano paura, si chiedevano che è sta roba, è vero o no? E poi i grandi, tipo Mosè, dicevano: guarda Dio, manda qualcun altro. Anche dopo che Dio ha fatto, meglio che vada qualcun altro. Perché quando è da Dio, è Dio, davvero ti rendi conto del peso, della responsabilità, della serietà della cosa. E Isaia, ok, che aveva già detto in Isaia 7, la Vergine concepirà, Dio darà un segno e darà la Vergine. Quando le è apparso Gabriele non ha detto: ah ecco, c'è scritto di me, io sono quella che Isaia 7, capitolo 7, verso 14, di cui Isaia ha parlato. Non ragionavano così. Diceva: che è sta roba? Cos'è questa? Che sta succedendo? Nel verso 30, Luca 1, 30, l'angelo dice: ma Maria, non temere, non avere paura, hai trovato grazia presso Dio. Verso 31, concepirai nel grembo, partorirai un figlio e gli porrai il nome Gesù. Caspitona, che vuol dire Yeshua vuol dire salvatore, okay? Perché lo chiamerai salvatore. Poi nel verso 32, egli sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Poi dice: lo chiamerai Dio Altissimo. In Isaia c'è scritto: lo chiamerai Padre Santo, ci è nato un figlio, il suo nome è Consigliere Ammirabile, Padre Eterno, Gesù si chiama Padre Eterno. Cioè qui Maria rischiava la lapidazione perché è blasfema, una mamma ebrea non avrebbe mai chiamato il figlio Padre Eterno, cioè Dio Altissimo, perché sarebbe stata lapidata lei e il figlio. Per cui sono cose che dice qui, dice: e il Signore nel verso 32 gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà, per cui questo è uno che regna, che ha autorità, che ha potere, che ha dominio, regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria, molto pratica e empirica, nel verso 34 dice: come avverrà questo? Perché non conosco uomo, cioè non ho mai avuto rapporti sessuali, sono vergine, come può accadere questo? Ora, nel suo caso è vero. No, dico perché più di un adolescente, nei 30 anni che ho fatto il pastore, si è trovata incinta, è venuta da Connie e me e ha detto: non so com'è successo. Com'è successo? Lo sai bene com'è successo. Perché di nascita virginale ce n'è solo una, quella di Gesù. Tutti gli altri, no. Però nel suo caso è vero, è così. È una domanda molto, mi piace perché le persone nella Bibbia non facevano gli strani, ho detto come facciamo noi quando pensiamo che sia Dio, fanno delle domande molto pratiche, cioè dice: come può accadere, come può succedere sta roba, perché non ho mai avuto rapporti con degli uomini. Vi ricordate Giosuè, quando era lì che stava guardando le mura di Gerico, stava cercando di scoprire come facciamo a sconfiggere questa città, e gli è apparso quell'uomo con la spada sguainata. Vi ricordate che era Gesù? E la prima domanda che gli ha fatto, gli ha detto: chi sei? Tu sei dalla parte nostra o dalla parte loro? E penso, non c'è scritto nella Bibbia, però immagino che mentre lo diceva aveva la mano sulla spada pronto a sguainarla, perché dice: se è contro mi tocca a lottare. Sono domande intelligenti, per cui non facevano i mistici, capite? Intendo dire gli strani. Maria fa una domanda molto intelligente, e qui lo Spirito Santo, Luca, ispirato, l'Evangelista Luca, ispirato dallo Spirito Santo, ci spiega come è avvenuto questo miracolo stupendo, meraviglioso, tenero. E dice: lo Spirito Santo, sto leggendo il verso 35, questa è la spiegazione, lo Spirito Santo verrà su di te, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà, e quello che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Per cui questa è esattamente la spiegazione di come è avvenuto. Dice: lo Spirito Santo verrà su di te, per cui è un'opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo scende su di te. Poi dice: la potenza dell'Altissimo, ok, ti adombrerà. Adombrerà vuol dire ti ricoprirà. Per cui lo Spirito che è sceso su di lei e l'ha ricoperta. E in quel modo, quello è il modo in cui Dio si è incarnato, inserito nel grembo di Maria. E quello che nascerà da te sarà chiamato Figlio di Dio. Per cui, dal punto di vista di Dio, l'incarnazione non è molto più difficile da capire di quanto sia difficile capire una nascita, una fecondazione, una nascita normale. È ragionevole il miracolo dell'incarnazione. Dio non ha violato alcuna legge. Invece di creare un nuovo spirito, ha messo se stesso, che è spirito, nel grembo di Maria. Gloria a Dio. E quello che è nato da Maria è Dio incarnato, Dio incarnato. Vi voglio leggere dei commenti che ha fatto Kenyon a riguardo dell'incarnazione, che sono molto molto dolci e molto belli. E lui dice che nell'incarnazione, dice, la benignità e la verità si sono incontrate. Cita il Salmo 85, il verso 10. La benignità e la verità si sono incontrate, perché Dio è giusto, e secondo la giustizia di Dio, cos'è che deve succedere a chi pecca? Muore. Perché Dio ha detto: l'anima che pecca muore. Giusto? L'anima che pecca muore. Per cui Dio deve essere giusto, non può ignorare quella scrittura. Nel libro dei Salmi c'è scritto che Dio mantiene il suo patto e Dio non può violare la sua parola. Per cui quando l'uomo pecca deve morire. Però Dio non è solo giustizia, oh grazie a Dio, ma è anche misericordia. Per cui adesso Dio deve trovare un modo giusto, cioè senza violare la legge che chi pecca muore, deve trovare un modo giusto per esprimere la sua benignità e redimere l'uomo. E allora qual è il modo giusto? Il modo giusto è che un sostituto muoia per te e prenda il tuo posto. Il concetto di sostituire soddisfa sia la giustizia che la benignità in modo perfetto. Perché Gesù è morto per il mio peccato. Amen? Per cui ha preso il mio posto. E questo soddisfa chi pecca, muore. Però soddisfa anche la benignità perché l'ha fatto per me. Cioè, quando io sarò davanti a Dio e Dio mi chiederà perché ti devo far entrare in cielo, l'unica risposta che posso dare è perché Gesù è morto per me, l'ho accettato, cioè per merito della morte e resurrezione di Gesù io entro in cielo. E allora, siccome io ho peccato e dovevo morire, Gesù l'ha fatto per me, questo soddisfa sia la giustizia che la bontà. Chi invece non crede in Gesù, quando Dio chiede a chi non crede in Gesù perché devi entrare e la giustizia richiede una morte e quello non presenta Gesù come morte per il peccato, la risposta è allora devi morire tu e devi andare tu all'inferno. È giusto? Perché Gesù ha preso il posto mio. E Gesù è nato, per cui è chiaro come è avvenuta l'incarnazione. L'incarnazione è avvenuta, Gesù è nato, e quando Gesù è nato, la versione di Matteo lo dice così, Matteo dice così, la Vergine sarà incinta, per cui la Vergine, la donna che non ha mai avuto rapporti sessuali, Maria, sarà incinta, per cui rimarrà incinta, sarà fecondata. Partorirà un figlio e il figlio sarà chiamato Emanuele, che vuol dire cosa? Dio con noi. Dio con noi. Kenyon dice questo, Kenyon dice l'incarnazione è l'unione della deità e l'umanità nel bambino di Betlemme. Dice è l'invasione dell'amore nella sfera dell'egoismo. L'invasione dell'amore nella sfera dell'egoismo. E questa invasione non è sotto forma di esercito, ma è un'invasione che comincia da un piccolo, delicato neonato, un fanciullo inerme che hanno chiamato Dio con noi. E Kenyon dice, questo fanciullo ha riempito i secoli con canzoni, amen, da coraggio agli sconfitti, libertà agli schiavi, forza ai deboli, guarigione agli ammalati e vita eterna al mondo. Amen? Gloria a Dio. Penso ci sono poche cose così belle, pure, sante, stupende di cui si possa parlare dalla parola di Dio. Amen? E Dio, Gesù è Dio con noi. Poi si arriva a questo punto ai versi che conosciamo bene, i versi di Giovanni. Giovanni 1:1 è nei vostri schemi, e c'è scritto, sto parlando agli studenti adesso. Nel principio era cosa? La parola era presso Dio e la parola era ed è Dio. Il Logos è Dio. E il verso 14 dice la parola si è fatta cosa? Carne. Ecco, Dio incarnato. Luca ce l'ha spiegato. Luca, che professione era l'evangelista Luca? Ditemi. Era medico. Interessante che ha quella spiegazione così tecnica di come è successo, che lo Spirito Santo gli ha ispirato. Era anche in grado di capirlo con l'intelletto, essendo medico. Anche se la medicina di quei tempi non era come quella di oggi, però era comunque più illuminato magari di altri. Nel naturale sto parlando. La parola si è fatta carne, per cui è Logos, per cui è Cristo. Il seme che ha fecondato Maria è stata la parola. La parola, il Logos. La parola si è fatta carne e ha abitato tra noi. Abitato è la parola schenò, e schenò vuol dire tenda, campeggio, tabernacolo. Ha messo su la tenda tra di noi. Ha montato la tenda. Vi ricordate che Paolo usa questo linguaggio riguardo del suo corpo, dice, quando questa tenda sarà disfatta, anche Pietro usava. Per questo non è, sto dicendo che l'incarnazione non è una cosa io voglio usare parole molto delicate, non è una cosa da circo, strana, capite? Non è una mostruosità. Perché le parole sono le stesse, l'unica cosa per cui il corpo di Gesù era una tenda, la tenda è stata montata e poi la tenda è stata disfatta. Tu e io viviamo, il nostro corpo è una tenda che si monta e che si smonta. E tu sei uno spirito in carne, Dio invece era spirito in carne. E ha montato la tenda e l'amplificata, in inglese dice tabernacled, che vuol dire tabernacolato. Tabernacolare non si può in italiano, non è una parola, ok? È montare la tenda. Non esiste il verbo tabernacolare in Italia. In inglese si può invece, prendi una parola e puoi fare del sostantivo, lo puoi far diventare un verbo. Per cui ha montato la tenda e noi lo abbiamo contemplato. Alleluia. E abbiamo contemplato la sua gloria come la gloria dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Ecco lì il Salmo 85, giustizia e bontà, grazia e verità. Dio deve essere giusto, però è anche buono. La giustizia richiede che quando c'è il peccato ci sia la morte e Dio nella sua bontà ha istituito il concetto di sostituzione. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto Dio ha preparato un corpo per Cristo e Cristo è venuto in terra e ha preso il tuo posto e il mio posto. Amen. Nato da donna, simile agli uomini, simile perché simile? Perché era esattamente come noi, però senza peccato. Amen. E ha in comune carne e sangue con noi. Oh, gloria a Dio. Amen. E Kenyon ha detto che se vogliamo vedere, l'ha detto Gesù in realtà, ha detto se volete vedere il Padre, vedete me. Quando Filippo gli ha chiesto, mostraci il Padre, Gesù gli ha detto, la risposta di Gesù in effetti è, eccomi qua. Alleluia. Quando Gesù ha detto, eccomi qua, era il Padre che parlava. E se noi vediamo Gesù, vediamo il Padre. Se vogliamo vedere il Padre, dobbiamo vedere Gesù. Kenyon ha detto, puoi prendere ogni attributo morale di Gesù, trasferirlo al Padre e non sminuisci la Deità per niente. Anzi, Kenyon dice, se trasferisci il carattere di Gesù al Padre, innalzi la Deità. E non possiamo capire Dio, tutti quelli che cercano di capire Dio separatamente da Gesù sminuiscono l'idea di Dio. E se, ha detto Kenyon, il Dio che ha creato l'universo, il cuore del Dio che ha creato l'universo, è come il cuore che è morto sulla croce, il Dio che ha creato l'universo può avere la mia vita senza riserva e al 100%. Sono parole dolcissime. Amen. E questo è, siamo d'accordo che questa è una cosa che ci contraddistingue da tutte le altre religioni. Quando senti la frase tutte le religioni sono uguali, spiegami per piacere quale altra religione ha queste cose di cui abbiamo parlato stasera. Nessun altro. Amen. E Gesù è Dio incarnato. E adesso di là stiamo studiando alla Rema Dio incarnato. Dice, vorrei studiarlo anch'io. Iscriviti alla Rema l'anno prossimo e lo puoi studiare. Amen. Abbiamo finito per stasera. Gloria a Dio. Abbiamo imparato qualcosa? Vi abbiamo preparato un po' meglio per il Natale?